7:48 minuti, buongiorno a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro, benvenuti. Allora, una mattina mi sono svegliato, terzo e ultimo appuntamento del nostro speciale. Il nostro speciale di avvicinamento agli 80 anni della liberazione, ci siamo, domani è il 25. E di nuovo benvenuti a tutti voi, anche oggi in questa vigilia leggiamo i giornali in edicola e ascoltiamo soprattutto quello che si scriveva ieri, 80 anni fa, nei giorni in cui l'Italia si liberava dal nazifascismo. Una rassegna stampa a metà tra passato e presente e poi le nostre interviste per capire qual è l'eredità di quella stagione ancora oggi nella nostra attualità questa mattina. Dopo aver ospitato Pierluigi Bersani e Maurizio Landini, avremo con noi Luciana Castellina. Molto bella libertà, e questo fiore dal partigiano. Molto bella libertà, molto bella libertà, molto bella libertà. Questa la mattina mi sono svegliato, vigilia della liberazione, ultimo nostro appuntamento, leggiamo i giornali, ma mi raccomando, con sobrietà.
A 1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Terzo giorno di prime pagine dedicate a Papa Francesco. Oggi si mette in evidenza soprattutto quello che è stato l'omaggio delle migliaia e migliaia di persone in queste ore a San Pietro, alla Camera Ardente, però già iniziano a riemergere anche altre notizie oltre alla morte di Bergoglio. C'è il 25 aprile, ovviamente, dopo l'invito del governo alla sobrietà. Ieri Landini che ha risposto dai nostri microfoni, oggi è stato ripreso da molti quotidiani, il segretario della CGIL, ma ci sono anche tante notizie dall'estero, soprattutto dall'Ucraina, con l'ultimatum di Trump a Zelensky, i due che saranno poi nello stesso luogo a Roma ai funerali di Francesco sabato. E allora le prime pagine dei quotidiani, partendo dal Corriere della Sera, foto notizia che ritrae i fedeli. A rendere omaggio a Papa Francesco a San Pietro, in fila per ore, l'addio al Papa. Ai funerali di sabato ci saranno 170 delegazioni, Mosca invierà una ministra, alla fine ci sarà la ministra della cultura di Putin a Roma. L'omaggio di Meloni del Parlamento, ecco sì, l'altra notizia che ieri c'è stata. Bagara al Parlamento su Francesco, sull'ipocrisia del governo che ha tentato di appropriarsi anche la figura di Bergoglio. Migliaia in San Pietro per salutare il pontefice, la premier in aula dice con lui non c'erano barriere, prime manovre intanto verso il conclave. In taglio basso Trump, out out a Zelensky, cedi la Crimea o perdi, vignetta di Giannelli. Dedicata a Trump, agli elogi, riconoscimenti dei leader mondiali, tra cui quello di Trump a Francesco. Trump è ritratto con la moglie Melania e a fianco il coniglio pasquale che abbiamo visto in questi giorni durante le celebrazioni di Pasqua, che appare di solito quando ci sono questi eventi alla Casa Bianca, e Papa Francesco che dall'alto dice il coniglio è l'unico che ha avuto il coraggio di tacere. Anche Repubblica ritrae i fedeli a rendere omaggio alla salma di Francesco in San Pietro. Francesco che torna così tra la gente, questo è il titolo di Repubblica, esposta la salma, decine di migliaia di fedeli in fila anche nella notte. Intanto nuova riunione dei cardinali, c'è stato poi l'omaggio in Parlamento, tra le accuse reciproche tra maggioranza e opposizione, Meloni che dice restiamo agganciati ai suoi insegnamenti e Schlein che risponde non merita le vostre ipocrisie. Anche qui l'Ucraina, il no di Kiev sulla Crimea, Trump attacca Zelensky, così prolunga lo sterminio. Repubblica e Corriere che fanno scelte molto simili. Come le fa anche la Stampa, anche se a differenza degli altri due quotidiani che vi ho letto, come titolo di apertura parla soprattutto della lite in Parlamento sulle spoglie di Francesco, con Schlein e Conte che dicono a Meloni basta ipocrisie. Il Manifesto, fotonotizia anche qui con la folla di persone a rendere omaggio a Papa Francesco, fino a 7 ore di fila per salutare in San Pietro Papa Francesco, e il titolo che utilizza il quotidiano comunista è La Santa Massa. Per sottolineare le migliaia e migliaia di persone che hanno partecipato, che stanno partecipando ancora anche in queste ore, soprattutto anche oggi, immaginiamo, il ricordo di Bergoglio nella Camera Ardente. In taglio basso il Manifesto pubblica un articolo che andremo a leggere, che riguarda l'Albania. Ecco, riemergono di nuovo le notizie che siamo stati abituati a leggere in tutti questi mesi, perché il protocollo Albania sarebbe andato in tilt, dice il Manifesto. Chi chiede asilo adesso a Jader non soltanto torna in Italia, ma torna addirittura libero. È un boomerang per il governo. Ricorderete che adesso nei centri in Albania vengono trasferite le persone irregolari già presenti sul territorio italiano, non più quelle salvate nel Mediterraneo, quindi i richiedenti asilo, ma le persone irregolari. E a quanto pare anche qui c'è un bel problema a livello giuridico per le intenzioni del governo di rimpatriare quante più persone possibili, perché insomma anche quelle persone rischiano di tornare tutte in Italia. Leggeremo l'articolo del Manifesto più tardi. Domani Francesco, il saluto del suo popolo, Schlein a Meloni, basta ipocrisie. Parolin, il segretario di Stato Vaticano, è tra i più quotati per la successione di Bergoglio, ma su di lui pesano gli accordi con la Cina. In decine di migliaia in fila a San Pietro per rendere omaggio alla salma del pontefice. La premier in preghiera, la segretaria del PD e Conte invece l'attaccano. Non merita la doppiezza di chi deporta i migranti difesi da Francesco. Di spalla l'editoriale di Gianfranco Pasquino che andremo a leggere sul 25 aprile, che non è affatto la festa di tutti, ci tiene a sottolinearlo, il mito della memoria condivisa che va sfatato, secondo Pasquino, lo vedremo più tardi. Avvenire, giorno e notte, anche qui la fila dei fedeli in attesa di entrare a San Pietro. Ieri mattina c'è stata la traslazione del Papa, che ha lasciato tutti i suoi averi, 200.000 euro ai carcerati, un altro dei grandi temi a cuore per Bergoglio in tutti questi anni. Subito folla a San Pietro per l'ultimo saluto a Francesco, basilica aperta oltre l'orario fissato, in coda credenti e non, messaggi dal mondo e ricordo alle camere, Meloni che dice una guida profetica. Nella prima pagina di Avvenire c'è quasi dappertutto ovviamente il ricordo e le analisi sul Papa. Il Fatto Quotidiano, la casta che salta la fila per il Papa, anticasta, cioè chi approfitta e chi no della corsia preferenziale che avrebbero i parlamentari e le loro famiglie per rendere omaggio al Papa. Rinunciano solo i 5 Stelle, scrive il Fatto Quotidiano. Deputati e senatori visitano la salma di Francesco senza code, le code di tante tante ore che invece devono fare i fedeli in questi giorni. In taglio alto il Fatto Quotidiano ricorda una delle notizie che riguardano il piano di riarmo di Ursula von der Leyen, di cui stanno facendo diverse cronache e stanno raccontando da giorni, cioè il piano di riarmo che senza voto l'Unione Europea, che ha bocciato Ursula von der Leyen, perché a quanto pare il Rearm Europe proposto da von der Leyen senza passare al Parlamento così non va bene. Ci sono stati dei pareri giuridici che dicono che si doveva passare dall'Eurocamera. Il Sole 24 Ore, BTP Italia, a maggio nuova emissione, si parla di una nuova emissione dei titoli di Stato italiani che avrà durata settennale, un premio di fedeltà a scadenza dell'1% con tasso minimo garantito che sarà reso noto il 26 maggio. Il Foglio parla di tante cose nella sua prima pagina, come di consueto, l'arte della pacitruffa innanzitutto, cioè che Trump imbroglia i suoi alleati, negozia con Mosca alle spalle degli ucraini, accusa Zelensky di sabotare gli accordi. E sempre Trump che starebbe pensando di fare indietro tutta sui dazi, perché calma i mercati sulla Fed, c'è una de-escalation con la Cina, si è aperto delle trattative, tutto però ancora possibile, sempre molto imprevedibile questo dossier. Il Giorno, Il Popolo di Francesco, anche qui la scelta di dedicare la foto della prima pagina ai fedeli in ricordo del Papa, il grande abbraccio anche sul Messaggero e poi i giornali della destra, la sinistra che arruola il Papa partigiano, si parla soprattutto della lite che c'è stata in Parlamento, le celebrazioni ipocrite del governo, Schlein e Conte sfruttano il lutto per attaccare Meloni in vista del 25 aprile. Anche La Verità parla del piano di riarmo illegale, secondo il giornale La Verità, bocciato dalle commissioni del Parlamento europeo, e nella foto Landini con le parole che ha detto ai nostri microfoni sul 25 aprile. Landini che ci mette il solito carico incendiario, secondo La Verità. Il 25 aprile è una giornata di lotta. E anche su Libero si torna su quello che è stato il ricordo delle camere di Papa Francesco con la lite tra maggioranza e opposizione. Elly Schlein che iscrive, secondo Libero, il Papa al PD e lo iscrive adesso che non si può difendere perché è morto. Il discorso di Schlein alla Camera su Francesco si trasforma in un attacco al centrodestra. Non lo ascoltavano su migranti e clima, dice Schlein, ma a Libero sottolinea qualcuno ricordi alla segretaria del PP del PD che cosa diceva invece Francesco su gay e aborto. Foto notizia di Libero dedicata a Trump che arriva in Italia per i funerali di Francesco e dice: sinistra agitata, Satana sta arrivando a Roma. Le 8 in punto, piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo insieme a leggere alcuni di questi articoli. Le 8 e 3 minuti, una mattina mi sono svegliato, il nostro speciale di avvicinamento alla giornata di domani, gli 80 anni della Liberazione. La nostra rassegna stampa, è il momento adesso di leggere alcuni dei principali articoli, quelli più interessanti almeno a mio avviso questa mattina sui quotidiani in edicola. Partiamo da un paio di articoli ancora su Papa Francesco, ne voglio sottolineare due nello specifico che trovo su Repubblica. Quello di Lirio Abbate innanzitutto a pagina 21 che ricorda un aspetto di cui insomma si sono perse un po' le tracce in questi giorni di ricordo e memoria di Francesco e del suo pontificato, cioè la sfida che aveva fatto alla mafia, ai mafiosi, che voleva Francesco scomunicare, i mafiosi scomunicati però contro il crimine. Poi alla fine Francesco, scrive Lirio Abbate, fu lasciato solo. Dal grido lanciato in Calabria alla commissione anticorruzione voluta da Francesco, poi non se ne fece più nulla. Viene intervistato in questo pezzo di Abbate Don Ciotti che racconta: ci fermò qualcuno dall'interno del Vaticano e lui, Francesco, non lo seppe mai. Allora andiamo a capire esattamente che cosa è accaduto, perché quel progetto di Francesco per sfidare il crimine organizzato, la mafia, poi non fu mai portato a termine, un'altra di quelle riforme che non vide mai la luce. Quando in terra di Calabria Papa Francesco tuonò contro l'andrangheta annunciando «i mafiosi sono scomunicati», sembrò una svolta epocale, scrive Lirio Abbate. Era il 2014 e per la prima volta un pontefice utilizzava una delle sanzioni più gravi della Chiesa per colpire la criminalità organizzata. A distanza di anni però quella dichiarazione è lettera morta, un proclama solitario rimasto senza seguito canonico né applicazione, un gesto forte ma sospeso come un grido lanciato nel vuoto. Francesco voleva cambiare, ma il sistema non ha voluto essere cambiato. Il piano di Francesco era chiaro, ambizioso: colpire la mafia e la corruzione non soltanto a parole ma anche nei codici della Chiesa. Aveva fatto avviare delle commissioni, convocato un summit internazionale in Vaticano, promosso il lavoro di dicasteri. Si era persino cominciato a studiare una forma giuridica concreta per rendere effettiva la scomunica ai corrotti. Definiva Francesco la corruzione un cancro, una radice velenosa, una bestemmia sociale, e ha proseguito a farlo. E allora si stava elaborando un testo giuridico condiviso per ufficializzare la scomunica per mafia e corruzione. Un gruppo di lavoro dunque era nato per rispondere alla mondialità delle mafie, chiedendo che l'appartenenza a esse fosse inconciliabile con il Vangelo. Nell'ottobre del 2021 il gruppo consegnò alla fine una relazione al Papa. E chi ha fermato tutto invece? Chi ha fermato questo lavoro? Perché nulla è stato poi fatto in Vaticano, scrive Lirio Abate. Il progetto di Papa Francesco, come afferma uno dei componenti che faceva parte del gruppo, cioè Don Luigi Ciotti, intervistato da Repubblica Palermo, dice: purtroppo a un certo punto si è interrotto. Non l'attenzione di Papa Francesco, che è rimasta viva su questi argomenti, ma internamente al Vaticano c'è stato un freno. Non ci sono spiegazioni ufficiali, solo silenzi. Ma chi conosce i meccanismi interni alla Santa Sede racconta di una resistenza sotterranea feroce. Ed è qui che la vicenda assume contorni paradossali. A ostacolare l'iniziativa, secondo fonti interne, potrebbero essere stati proprio i vertici vaticani nominati da Francesco, cioè i cosiddetti progressisti, coloro che dovevano incarnare la svolta. E poi continua nell'articolo, nella sua ricostruzione, Lirio Abate: la Chiesa italiana ha avuto i suoi martiri antimafia, vengono ricordati qui Monsignor Oscar Arnulfo Romero, Don Pino Puglisi, Rosario Livatino, eccetera. Colpisce però un fatto, scrive Abate, mentre la dottrina sociale della Chiesa ha prodotto testi su ogni ambito, cioè economia, giustizia, ecologia, famiglia, guerra e pace, sulla mafia non c'è mai stato alcun documento dottrinale. Zero. Questo è l'unico tema rimasto ai margini, come se toccarlo implicasse rischi troppo alti. E spiega Abate il perché. Vescovi latinoamericani, interpellati in confidenza, raccontano che ci potrebbero essere diocesi che ricevono fondi da gruppi che possono avere indirettamente collegamenti con i narcos o di alleanze opache con governi corrotti. Anche negli Stati Uniti la rete delle donazioni ecclesiali talvolta si intreccia con clan e lobby. E forse anche per questo è finito un sogno, come lo definisce Abate. Le spinte contrarie, durate almeno 3 anni, hanno alla fine avuto la meglio, un mix letale di sottovalutazione, paura, calcoli di carriera. In Vaticano si è preferito mettere da parte. Meglio lasciar cadere tutto nel dimenticatoio piuttosto che affrontare un nodo così scomodo come la mafia e la corruzione. Francesco voleva cambiare, ma il sistema non ha voluto essere cambiato. Così il Papa è rimasto solo, di nuovo. Oggi la scomunica ai mafiosi resta una frase impressa in qualche articolo che ricorda le parole di Bergoglio, ma mai codificata nei canoni. La scomunica ai corrotti, invece, non è mai esistita davvero. E conclude poi Lirio Abate: nella lotta alla mafia e alla corruzione Francesco è rimasto solo. Questo è il più grande silenzio della Chiesa del nostro tempo e oggi pesa come una colpa. Sempre da Repubblica, l'altro articolo su Francesco che vi segnalo è un reportage da Buenos Aires di Maurizio Crosetti, che è andato in Argentina, nella capitale argentina, a capire come sta vivendo il popolo di Francesco, i suoi connazionali, il lutto. Dopo Maradona, la morte di Bergoglio lascia il paese senza eroi. Il lungo saluto di Buenos Aires al suo Papa, che sembra un ultimo tango, scrive Maurizio Crosetti, un tango silenzioso dove Jorge e Diego ora possono ballare insieme. E la città è piena di candele, preghiere, maglie da calcio, il lutto che per una volta riunisce tutti gli argentini attorno alla figura di Francesco e magicamente, scrive Crosetti, la caotica capitale Buenos Aires sembra silenziosa. Nelle strade della capitale si moltiplicano le immagini dei due amati personaggi, cioè Francesco e Maradona, insieme da un lato il campione di calcio, dall'altro il pontefice, spesso ritratto in versione sportiva, che viene disegnato anche dai madonnari sull'asfalto, nelle sue le immagini fatte col gesso di Francesco in strada. È Francesco che spesso viene ritratto anche mentre gioca a calcio. Un suo amico d'infanzia che viene intervistato e dice: giocavo con lui a pallone, era un uomo buono, dedicato agli umili e ai lavoratori ed era una persona lieta, il suo sorriso mi accompagna da tutta la vita. Se volete vale la pena leggere questo articolo. Tra poco, sempre relativo a Francesco, ma non più di tanto, riguarda di più la geopolitica, soprattutto il contesto internazionale attuale, quello che interessa anche le guerre e l'Ucraina, quello che sta accadendo tra Trump e Zelensky. Andremo a leggere quello che ci aspetta per sabato, il giorno dei funerali, in cui Trump e Zelensky forse si ritroveranno faccia a faccia, chissà. Prima però torniamo un momento alle cronache di 80 anni fa, ai giorni in cui l'Italia si liberava dall'occupazione nazista, dalla dittatura fascista. Vi propongo una lettura del Corriere della Sera del 26 aprile del 45 sulle trattative a Milano coi fascisti e la fuga di Benito Mussolini. Letto ovviamente da Silvia Giacomini.
Mussolini scompare da Milano dopo drammatiche tergiversazioni. Il nuovo Corriere della Sera, 26 aprile 1945. L'insurrezione nazionale, dichiarata ieri sera dal Comitato di Liberazione, ed ora in pieno sviluppo, è stata preceduta da una fase di trattative con i capi fascisti, trattative che si proponevano, entro i limiti imposti dalla necessità di stringere i tempi e dalla stessa dignità del movimento partigiano, di non pregiudicare la sorte della città e di ridurre al minimo le inevitabili conseguenze di un necessario conflitto. Non è ancora chiaro il motivo per cui questi negoziati, che sembravano avviati alla conclusione, all'ultimo momento non hanno potuto concretarsi. È presumibile che una divergenza di vedute si sia manifestata in seno al gruppo degli stessi gerarchi fascisti. Sembra infatti che Pavolini, da una intransigenza iniziale, fosse passato di fronte al prorompere delle forze insurrezionali a più miti consigli. Mussolini, invece, nella sua opaca incomprensione e unilateralità di giudizio, che non gli permettevano di valutare con quanta intensità di passione il popolo si fosse pronunciato contro di lui, si è irrigidito in una anacronistica e delittuosa ostinazione. Nel tardo pomeriggio di ieri era stato formulato un accordo secondo il quale le Brigate Nere e le altre forze fasciste si sarebbero ritirate da Milano nella zona di Varese, dove eventualmente avrebbero improntato l'estrema resistenza. Pare anzi che Pavolini, preoccupato dalla piega che andavano prendendo gli avvenimenti nella nostra città, avesse finito per promettere, sia pure non in via ufficiale, che i suoi uomini, se avessero potuto abbandonare Milano senza guai, vi avrebbero lasciato a disposizione dei partigiani tutti i loro depositi e circa 2000 fucili mitragliatori. Ma i fascisti cominciarono a sollevare eccezioni sulle clausole particolari del patto. Infatti, mentre il Comitato di Liberazione proponeva che tutti i fascisti disarmati e le loro famiglie si ritirassero nella zona del Varese, Pavolini voleva invece che i fascisti disarmati e le famiglie dei fascisti rimanessero a Milano. Gli armati, invece, lo avrebbero seguito in altre zone. Fino a questo punto sembra che Mussolini non fosse direttamente intervenuto. In ogni modo, alle ore 18, l'uomo che era divenuto ormai uno strumento passivo delle criminalità naziste pareva propenso ad accettare la capitolazione nei termini voluti dal comitato, termini che erano già stati siglati ma non ancora firmati. In seguito, non si sa ancora se per personale incertezza o se per effetto di qualche intervento estraneo, egli avrebbe cominciato a tergiversare. Altre 3 ore passarono senza una decisione definitiva. E l'urgenza di definire chiaramente la situazione si faceva evidentemente sempre più pressante, proprio nell'interesse della stessa cittadinanza. Cosicché, alle ore 21, il Comitato di Liberazione faceva pervenire agli interessati un ultimatum. Se entro un quarto d'ora i fascisti non avessero accettato la capitolazione senza condizioni, sarebbe stata proclamata l'insurrezione nazionale. Il quarto d'ora passò, senza frutto. Interrotte le trattative, il duce lasciò il suo alloggio di via Conservatorio, partendo in macchina per una destinazione finora ignota. Al termine di queste penose trattative, nelle quali il comitato era soltanto guidato da nobili preoccupazioni civili, lo stato di insurrezione è stato proclamato come l'unica necessaria conclusione della crisi. Le varie formazioni partigiane, fuse in un'ardente comune volontà di lotta, si sono raggruppate in un'unica organizzazione militare, quella dei Volontari della Libertà. Un particolare curioso, la parola duce, in tutte le copie trovate del Corriere della Sera, appare cancellata. Si intuisce che ci sia scritto duce, ma qualcuno l'ha cancellata. Questo era il Corriere della Sera del 26 aprile 1945, un'edizione speciale del nuovo Corriere, che interromperà poi la sua uscita fino al 7 maggio.
Queste le trattative e la fuga di Mussolini dopo la liberazione di Milano. I giornali di oggi invece che si concentrano su quello che accadrà sabato ai funerali di Francesco quando si ritroveranno i leader globali a Roma in Vaticano per l'ultimo saluto al Papa. E allora si tornerà a parlare ovviamente con grande forza di Ucraina, perché ci saranno sia Trump che Zelensky e ci sarà un incontro comunque delicato soprattutto per Giorgia Meloni, per la diplomazia italiana. Ne scrive La Stampa, ne scrivono Ilario Lombardo e Francesco Malfetano sulla Stampa. E ora l'Ucraina spera in Roma un vertice in nome di Francesco. Il governo teme che un bilaterale improvvisato finisca come quello dello Studio Ovale. E allora c'è l'ipotesi di un incontro al Quirinale con il leader di Kiev, la Premier e anche Sergio Mattarella. L'accordo per una pace giusta in Ucraina non verrà siglato a Roma, non nel nome di Francesco. Questo è al momento pare essere l'unico punto fisso che è possibile stabilire a 24 ore dall'arrivo in Italia per le esequie di Papa Bergoglio, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del leader ucraino Zelensky. Il funerale del pontefice è infatti diventato crocevia di un vortice geopolitico che va oltre la più consueta complessità che esploderà al conclave. Un equilibrio che, non senza imbarazzo e fatica, sia il Vaticano che Giorgia Meloni si trovano a gestire. La Premier, nello specifico, ha un timore che lei stessa avrebbe manifestato apertamente nelle scorse ore, cioè un vertice di questo tipo va preparato a livello diplomatico, trapela da Palazzo Chigi, come a dire che un eventuale faccia a faccia improvvisato tra l'inquilino della Casa Bianca e il leader di Kiev sarebbe deleterio, ovvero rischierebbe di finire come nello Studio Ovale. Allora come disinnescare tutto questo, ma come allo stesso tempo cercare di ritagliarsi un ruolo diplomatico importante, quello che vorrebbe Meloni? Provano a spiegarlo Ilario Lombardo e Francesco Malfetano. Dicono, delle intenzioni di Zelensky a Roma ci sarà insomma il tentativo di sfruttare il palcoscenico di portata globale offerto dai funerali in Vaticano per mostrare una compattezza a difesa dell'Ucraina e l'isolamento della Russia. L'idea di una pace giusta in nome di Francesco, che è a lungo rimbalzata tra ambienti diplomatici italiani per tradurre la volontà di Zelensky, è però vista come uno scenario improbabile, e anche questa volta i suoi tentativi si scontrano con il muro e la diffidenza degli americani. E allora Meloni, sospesa tra la vicinanza ideologica al tycoon e lo strenuo sostegno di Kiev, è ancora una volta alla ricerca di un punto di equilibrio, una mossa inattaccabile che possa smorzare ogni ipotesi di polemica. Un identikit a cui, secondo fonti governative, scrivono i cronisti della Stampa, risponderebbe un incontro a tre al Quirinale. Incontrare Zelensky assieme a Sergio Mattarella, per di più il 25 aprile, giorno della festa della liberazione, è un piano giudicato vincente attorno alla Premier, un modo per salvare apparenze e significati. Non sarà la pace giusta a cui l'Ucraina continua ad ambire, ma neppure la disfatta a cui le parole di Trump di ieri parevano condannare Zelensky. Vedremo se andrà così alla fine. Le parole di Trump di ieri, di Zelensky, suo ultimatum, l'out, smettila di pensare alla Crimea, abbandona l'idea di riprendere la Crimea, perché su quello non si torna indietro, ha detto Trump a Zelensky ieri. Parole che rendono ancora più difficile qualsiasi ipotesi di trattativo negoziato tra Kiev, Mosca e Washington. E a Roma ci sarà la ministra della cultura di Mosca, non ci sarà Putin ovviamente, che è inseguito da un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra. Sia sul Corriere che su Repubblica si parla di come in questo caso però, anche se fosse venuto in Italia, forse Putin se la sarebbe scampata, perché a quanto pare per una questione giuridica formale Nordio non avrebbe trasmesso quegli atti della Corte dell'Aia agli organismi giuridici e polizieschi competenti, e dunque non ci sarebbe la possibilità di eseguire un mandato d'arresto, scrivono Repubblica e Corriere, una questione di cui si dibatte a lungo e che sembra molto simile a quello che è successo anche con il caso Al-Masri. Se volete lo trovate sia su Repubblica che su Corriere. Però io adesso prendo il manifesto. perché il Manifesto è l'unico giornale che parla del protocollo Albania che rischia di subire un nuovo scossone dal punto di vista giuridico, perché adesso vengono trasferiti nei centri albanesi le persone irregolari presenti in Italia, ma a quanto pare anche per loro la prospettiva è quella di tornare in Italia e essere addirittura liberati. Grazie al caso di un uomo che è libero perché è stato accolto la sua richiesta, ha chiesto asilo a Jader e la Corte d'Appello di Bari non ha convalidato il nuovo trattamento nel CPR, lo ha riportato in Italia e adesso il suo caso potrebbe essere applicato anche a tutti gli altri. Chiedendo asilo in Albania, dall'Albania la Corte d'Appello di Roma ha dovuto cassare la sua detenzione perché a quel punto l'uomo non poteva essere sottoposto né alle procedure di rimpatrio per i cittadini stranieri che non hanno titoli di soggiorno né a quelle di frontiera, cioè l'iter accelerato per l'esame della domanda d'asilo che è riservato solo a chi non è mai entrato nel territorio nazionale. Sono queste le uniche due possibili soluzioni per l'intesa tra Roma e Tirana e allora quest'uomo è stato riportato indietro, trasferito a Bari, però non è stato liberato, ha ricevuto un secondo provvedimento che ne ordinava la detenzione a Bari, ma alla fine, dopo 48 ore, si è espresso di nuovo il giudice competente, la Corte d'Appello di Bari, che ha detto no alla convalida del nuovo trattenimento. Una questione giuridica molto complessa, ma il risultato finale è che, insomma, anche in quest'ultimo tentativo escamotage per far funzionare i centri in Albania, il governo potrebbe andare incontro a una bella figuraccia. Di nuovo indietro adesso di 80 anni, il 26 aprile del 45, l'Italia Libera, il giornale del Partito d'Azione, salutava il ritorno del suo capo, cioè Ferruccio Parri. Sentiamo.
L'Italia Libera, quotidiano del Partito d'Azione, 26 aprile. Saluto a Ferruccio Parri. Nella giornata di ieri è ritornato a Milano Ferruccio Parri, vicecomandante generale del Corpo Volontario della Libertà e capo del Partito d'Azione. Egli è rientrato in Italia attraverso la frontiera, mentre infuriavano i combattimenti insurrezionali. Ferruccio Parri è una delle più tenaci figure della lotta politica condotta durante il ventennio di oppressione contro il fascismo. Trascorse 7 anni in prigione o al confino, tenendo un atteggiamento costante di estrema decisione. Egli ha collaborato alla fuga di Turati, che portò al processo di Savona, nel quale Mussolini fu in realtà l'accusato e Parri l'accusatore. Ferruccio Parri ha sempre affrontato a viso aperto i fascisti, combattendo anche con la sua penna valorosa di giornalista. L'8 settembre si mise a capo del movimento partigiano, del quale è stato forse la figura più fulgida di comandante per circa 18 mesi. Il 2 gennaio di quest'anno, di ritorno da una missione militare nell'Italia meridionale, durante la quale aveva negoziato al quartier generale alleato l'accordo dello stesso con il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, veniva arrestato a Milano dalle SS tedesche e veniva vilmente bastonato nel carcere di San Vittore. Alla fine veniva scambiato dagli americani e si recava quindi nuovamente al quartier generale alleato insieme con il generale Cadorna, comandante in capo del Corpo Volontari della Libertà, dove aveva lunghi colloqui con il generale Alexander e il generale Clark, stabilendo la più stretta coordinazione tra le truppe partigiane dell'Italia settentrionale e l'offensiva generale alleata, i cui recenti frutti sono ormai di una vittoriosa evidenza. Da oggi Parri riprende il suo posto di combattimento. Noi, che abbiamo vissuto accanto a Ferruccio Parri la lotta di liberazione, siamo particolarmente orgogliosi e oltremodo fieri di averlo di nuovo fra noi, quale preziosa guida, e gli porgiamo il più caloroso saluto da parte dell'Italia Libera.
L'omaggio a Ferruccio Parri, dunque, del giornale del Partito d'Azione L'Italia Libera, 80 anni fa, il 26 aprile del 45. E sui giornali oggi tanti articoli anche sulla Resistenza, sul 25 aprile di domani. Le polemiche attorno alla sobrietà, quelle ve le risparmio, però vi leggo l'intervista di Concetto Vecchio su Repubblica al partigiano Stefano Steno Pagani, che c'era il 25 aprile di 80 anni fa. Sì, la fine della guerra ci colse a Codevigo in provincia di Padova dopo la liberazione di Ravenna nel dicembre del 44. Noi partigiani romagnoli della 28ª Brigata Garibaldi ci eravamo spostati in Veneto. Stefano Steno Pagani ha 102 anni oggi, partigiano romagnolo, lo hanno omaggiato Mattarella e Re Carlo nell'ultima visita che hanno fatto a Ravenna qualche giorno fa. Qual è il suo ricordo allora di quel giorno? Di una grande gioia, risponde lui, la guerra era finalmente finita e perciò il 25 aprile è una festa. Il governo però ora dice che va festeggiata con sobrietà, gli si dice. E lui risponde, mi sembra una richiesta politica. Per silenziarla? Eh sì, per forza, risponde lui. È una manovra che dura da un pezzo. Minare le nostre conquiste, la libertà, la democrazia, la pace. Che cosa teme di più Stefano Steno Pagani? Una democrazia indebolita, con uno spostamento sempre più a destra, un governo sempre più forte e un'opposizione sempre più debole. Una cosa a cui penso da tempo. Ha visto la premier su Ventotene, gli chiede Concetto Vecchio, e lui risponde, ecco appunto, questo conferma quello che le dicevo. Il lutto nazionale che copre anche il 25 aprile, qualsiasi cosa succede il 25 aprile non possiamo oscurarlo, né dimenticarlo. E poi continua l'intervista, insomma, gli si chiede se festeggerà domani sobriamente, lui risponde, ho le gambe che non mi vanno più tanto bene, purtroppo nella mia cittadina Alfonsina il 25 aprile è molto sentito, c'è una camminata per la pace a cui partecipano in tanti. E poi si ricorda l'omaggio che gli hanno fatto Re Carlo e Mattarella lo scorso 10 aprile, è stato un grande onore, ecco, loro la resistenza la ricordano. Infine, che cosa direbbe a un giovane Stefano Steno Pagani? Direbbe che la libertà di cui godiamo noi oggi non è piovuta dal cielo. Noi l'abbiamo conquistata con le armi. A voi, giovani, spetta ora difenderla con le parole. Sul 25 aprile vi segnalavo l'intervento di Gianfranco Pasquino, il professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna, che spiega come il 25 aprile non è affatto la festa di tutti, questo è un mito che va sdoganato, il mito della memoria condivisa, perché c'è una parte del paese, ovviamente, una parte del paese i cui eredi sono in questo momento al governo, che non si riconosce in quella festa e in nessun modo si riconoscerà mai. E infine, ultima segnalazione, ve la prendo dal Fatto Quotidiano, è un libro di Thea Rimini, che è professoressa in una università in Belgio, insegna letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Liegi. In Belgio ha scritto un libro sui protagonisti della resistenza nella letteratura italiana, i personaggi resistenti. Perché adesso iniziano a scemare le testimonianze dirette sulle lotte che hanno portato al 25 aprile e allora diventano sempre più importanti la funzione letteraria e anche quella cinematografica, il ruolo dei loro protagonisti. E allora si fanno degli esempi. Sono esempi dei libri che abbiamo letto tutti quanti sulla resistenza in Italia. Pina di Roma, città aperta, Pin del Sentiero dei Nidi di Ragno, Milton di Una questione privata, Nicole del Giardino dei Finzi Contini e Mara della Ragazza di Bube sono i personaggi che lei intreccia nel suo saggio che si chiama Personaggi Resistenti. Thea Rimini, 176 pagine, l'editore Treccani, è in uscita il libro di questa studiosa sulla resistenza e la nostra letteratura e cinematografia. Ve lo segnalo sul Fatto Quotidiano, ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani di oggi, adesso le notizie con Alessandro Principe e Andrea Monti, poi torniamo insieme, c'è Luciana Castellina con noi. Bruce Springsteen, Radio Popolare, una mattina mi sono svegliato, rieccoci qua ben ritrovati da Mattia Guastafierro. È il momento adesso, nella nostra ultima parte del nostro speciale, di parlare, di dialogare con i nostri ospiti. Questa mattina avremo Luciana Castellina, arriverà tra pochissimo. Prima però di sentirla vi volevo riproporre un'altra delle letture dei giornali di 80 anni fa, nello specifico questa che vi vado a trasmettere, l'ultima cronaca, quella di Pietro Secchia sull'Unità, ormai a due giorni dalla liberazione, il significato politico della lotta partigiana, l'eredità che ci è stata lasciata. La ascoltiamo, poi ne parliamo con Luciana Castellina.
L'Unità, 27 aprile 1945. Il significato politico della lotta di liberazione, di Pietro Secchia. Nome di battaglia, Botte. I più grandi centri dell'Italia del Nord sono stati liberati dall'insurrezione popolare, vittoriosa. L'eroismo dei nostri valorosi partigiani, dei nostri eroici gappisti e sappisti, 20 mesi di guerra per la liberazione nazionale, sono stati coronati dal più grandioso successo. La liberazione del nostro paese poteva e doveva essere opera dell'insurrezione nazionale, dell'insurrezione delle forze popolari. Questa linea politica, strenuamente propugnata nel corso di un anno e mezzo dal nostro partito e dalle forze progressive del Comitato di Liberazione Nazionale, ha vinto. Con l'insurrezione nazionale, dicevamo, noi daremo un forte aiuto ai nostri alleati, noi potremo accelerare la fine della guerra, noi potremo salvare quello che resta del nostro patrimonio nazionale. E questa linea politica noi sostenemmo sin dall'8 settembre, quando il nazifascismo era ancora forte e terrorizzava le nostre campagne e le nostre città. Questa politica sostenemmo nell'interesse nazionale e della salvezza del nostro paese, quando le nostre forze erano impari per numero ed armamento. Questa politica sostenemmo contro coloro che predicavano l'attesismo e la passività. Tanto più grande sarà il nostro sforzo insurrezionale, dicevamo, tanto minori saranno le rovine e i lutti per il nostro popolo, tanto meglio ci riscatteremo dall'onta di 20 anni di schiavitù fascista, tanto più rapidamente potremo dare inizio all'opera di ricostruzione del nostro paese. E passo passo le bande si trasformarono in battaglioni, i battaglioni in brigate, le brigate in divisioni, e di pari passo marciava l'unità di tutte le forze patriottiche, sino a formare un unico e potente esercito della liberazione. E oggi l'insurrezione nazionale, entrata nella sua fase culminante, ha vinto contro il nemico, ha vinto contro i pavidi e i tentennanti, contro gli attesisti, ha vinto contro tutte le manovre sabotatrici, contro tutte le manovre antipopolari dei falsi patrioti. Il Partito Comunista, che sotto la mirabile guida del suo capo, il compagno Palmiro Togliatti, ha l'orgoglio di avere sempre irriducibilmente lottato durante oltre 20 anni per l'abbattimento del fascismo, che si è sempre opposto con tutte le sue forze alla rovinosa politica del fascismo, ha saputo indicare anche nel corso della guerra di liberazione la giusta linea da seguire. E questa linea è stata unità di tutte le forze sane del paese, unità di tutte le forze nel Comitato di Liberazione Nazionale, unità nella lotta, lotta senza quartiere, per liberare l'Italia dalle belve naziste e per annientare il fascismo. Così scriveva Pietro Secchia il 27 aprile 1945.
Così Pietro Secchia sull'Unità, il 27 aprile del 45. È il momento di salutare la nostra ultima ospite di queste mattine, Luciana Castellina, che è in diretta con noi. Ciao Luciana.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Grazie mille per essere con noi. Luciana, con te chiudiamo questo nostro ciclo di interviste di avvicinamento al 25 aprile. Luciana Castellina, ovviamente storica voce della sinistra italiana tra APC e Manifesto. Castellina, innanzitutto partiamo dai fatti di questi giorni, se hai voglia. Il governo che ha chiesto sobrietà per il 25 aprile, già in alcune località, lo abbiamo letto, si è deciso per delle celebrazioni in tono minore. Secondo te che segnale è questo?
Ma questa sobrietà sarebbe per capire che cosa intendono per sobrietà. Per ora cercano di impedire le manifestazioni, quindi se la sobrietà è questo, figuriamoci. Ma insomma, non credo che la cosa più interessante in questo momento è che far capire cosa è stata la resistenza, perché teniamo conto che siamo di fronte a una generazione che è tanto, tanto dopo quel periodo. E non so se hanno capito che cosa è stata la resistenza italiana. Io insisto sempre perché se ne si faccia capire ai giovani che la resistenza italiana è stata molto diversa da quella di tutto il resto dell'Europa, perché nel resto d'Europa i giovani che hanno combattuto la resistenza avevano dietro la legittimazione di un regime, di uno Stato democratico. In Italia il fascismo era durato 20 anni, non 10 come in Germania, e dietro di loro non sapevano neanche cosa c'era stato, e quindi sono andati in montagna a lottare per inventandosi un mondo che non conoscevano, non per recuperare un mondo che c'era, democratico, che quindi sapevano cos'era. Cioè c'è stata una, come dire, una sfida, una fantasia, un coraggio, una capacità di invenzione di un mondo nuovo che è stato assolutamente straordinario. Io vorrei che i giovani capissero questo, perché anche in questo momento, sebbene non ci sia un'occupazione, per grazia di Dio, ma c'è da reinventarsi il mondo, che venga con lo stesso coraggio.
Perché, Luciana, è così difficile spiegarlo a chi ovviamente non li ha vissuti quegli anni, sono passati 80 anni adesso, perché è così difficile far passare questo messaggio oggi? O almeno tu intravedi questa difficoltà?
Sì, perché vedo che i giovani non riescono a capire neanche cosa è successo. Due cose della resistenza. Io ne parlo perché mi pare che dovremmo insistere, ricordarla anche meglio. Forse si è ricordata troppo l'aspetto militare della resistenza. Invece c'è un aspetto molto tipico della resistenza italiana, straordinario, che è racchiuso nelle parole di un grande storico, e che però è stato anche uno dei capi delle brigate Garibaldi più importanti della Lunigiana, Roberto Battaglia, che ha parlato della resistenza italiana dicendo che c'è stata una società partigiana, vale a dire non c'è stato solo un aspetto militare. In quei due anni l'Italia, attraverso la lotta, è cambiata, le donne, i bambini, i vecchi, l'intera società si è emancipata, come dire. C'è un bel film che l'ha detto in qualche modo bello, che è il film di diritti. Ecco, non è stato solo un fatto militare, sono stati due anni in cui gli italiani tutti hanno ritrovato soggettività, protagonismo, si sono sentiti loro responsabili di quello che succedeva, di quello che si faceva, e questo è stato un fatto straordinario che ha consentito poi dopo di fare quella Costituzione e quella incredibile salto democratico di un popolo che la democrazia non sapeva neanche cos'era, perché non c'era prima, non c'era le monarchie del nord o De Gaulle come da gli altri posti, non c'era niente da noi.
E allora, Luciana, visto che è sempre difficile, uno dei grandi temi di ogni anno è come attualizzare il 25 aprile all'oggi, visto che non è stata soltanto emancipazione militare, è stata l'emancipazione della società sotto tutti i suoi aspetti, secondo te quale deve essere la cifra di questo 25 aprile? In che cosa la nostra società attuale deve emanciparsi oggi per tradurre allora quei valori di 80 anni fa nell'oggi?
Beh, io credo che questo sia molto drammatica la situazione italiana, non italiana, di tutto il mondo, ma in Italia anche in particolare. E cioè che c'è una grande crisi della democrazia. Non dimentichiamoci, il 70% dei giovani non va neanche a votare, una sfiducia nella democrazia che è comprensibile, non c'è più legittimazione delle istituzioni per tante ragioni, prima di tutti perché non si sa più neanche dove sta il potere, no? Una volta il potere stava in un palazzo, poi sembrava che stesse nei parlamenti nazionali, oggi sta un mercato incontrollato e le decisioni importanti che vengono prese sono ormai tutte in qualche modo privatizzate. Allora i giovani devono recuperare la democrazia, e io credo che quello che è importante fare è che si riparta dal territorio costruendo nuove forme di democrazia organizzata che ridiano ai giovani il protagonismo e la soggettività che è necessaria. Non può essere qualche cosa che sia soltanto la ripetizione di quello che succede nei parlamenti di cui loro non si sentono protagonisti. Ecco, la morte del Papa mi ha addolorato, perché il Papa questa cosa l'aveva capita molto bene. C'è una frase molto bella del Papa che dice, quando dice non serve una politica per i poveri, serve una politica dei poveri. E così oggi non serve una politica che venga da chissà dove, serve che i giovani si sentano soggetti della pratica, di un'invenzione di nuove forme di democrazia. Partiamo dal basso, ci vorrebbero tante cose, ma se non partiamo a ricostruire nei quartieri, nelle città, un'iniziativa che dia ai giovani il senso di essere protagonisti, che decidono, e ci sono tante cose che si possono decidere sul terreno. Ecco, credo che questo è il modo che noi dobbiamo fare. E a me mi viene di confesso un po' da ridere quando sento che il lunedì sera nel canale 7 dai sondaggi in cui la settimana precedente l'Italia è cambiata perché lo 0,0001 si è spostata in quel partito e quell'altro è diminuito lo 0,0001,
sì.
E poi per una settimana intera tutta la politica e tutte le stampe parla solo di quello, e intanto il 70% dei giovani non sono neanche andati a votare perché quello che sono discusso in Parlamento non gli interessa. E quindi ecco, e se noi non diamo questa soggettività di nuovo ai giovani, di essere loro che sono protagonisti, la situazione è molto rischiosa, io credo, e questo non credo che facciamo abbastanza in questo senso.
Sì, una nuova soggettività, insomma, nuove forme alternative, un recupero della democrazia. Lei citava, Castellina, non serve una politica per i poveri, ma una politica dei poveri, le parole di Papa Francesco, che ricordiamo. Esatto, ricordiamo, quella frase fu pronunciata all'incontro mondiale dei movimenti popolari a Roma. Lei lo ha ricordato sul Manifesto qualche giorno fa. Ecco, Castellina, noi ieri e l'altro ieri abbiamo avuto ospiti Pierluigi Bersani e Maurizio Landini. Entrambi hanno detto cose simili a quelle che più o meno lei ci sta descrivendo. Hanno detto il 25 aprile non sia solo commemorazione, ma sia militanza. Basta lamentarsi della destra, adesso è il momento del fare. È questo il recupero delle nuove forme di democrazia dal basso? Anche lei intende militanza così?
Esattamente questo, nuove forme che si formano sul territorio e che siano forme in qualche modo di recupero da parte della società, della gestione di pezzi della società, che smetta questo affidamento che oggi poi non funziona più. Una volta c'erano dei veicoli chiari, grandi partiti che quindi rappresentavano dei veicoli verso le istituzioni, tutto questo oggi non c'è più, e poi tutto è spezzettato, imbrogliato da un sistema oramai di comunicazione che è quello che è, e quindi bisogna per forza che venga ripresa in mano il potere in qualche modo decisionale. C'è tantissimo da fare, l'esperienza, io sono ottimista perché vedo che in tanti quartieri, in tante zone, specialmente periferiche, si stanno costruendo queste cose, comitati, gruppi che si sentono responsabili di quello che succede nel loro territorio e che fanno, cominciano a fare, cioè forme anche di democrazia diretta. Ci si occupa della propria zona, si comincia di lì. Questo sarebbe il bel modo. Quello che è stato la resistenza, il turno, la resistenza, ci si è presi la responsabilità di fare, di inventare un nuovo mondo. E adesso o inventiamo un nuovo mondo, quello che c'è proprio fa paura.
Sì, inventare un nuovo mondo, se insomma la militanza la intendiamo come costruire nuove forme di democrazia dal basso, dalle realtà sociali più vicine a noi, è una sfida molto, molto difficile se pensiamo che siamo nella società dell'individualismo sfrenato. Castellina, si può rovesciare quel paradigma quindi?
Credo che questo significhi anche spiegare meglio cosa è stato, che cos'è il fascismo. Non so quanto riusciamo a spiegare oggi che cos'è il fascismo. Il fascismo è stato soprattutto la fine il tentativo di ammazzare ogni soggettività, e questo è stato la cosa principale. Togliatti ha avuto un grande merito subito dopo, già quando è arrivato nel 44 a Salerno, ha fatto dei discorsi ai giovani molto belli, in cui ha puntato proprio per farli capire con pazienza. Mi ricordo un episodio che a un certo punto i liberali decisero di prendersi le case del popolo per farci non so che cosa, subito dopo la liberazione, e le case della Gilda, della gioventù. Togliatti si arrabbiò e dice: per carità, dovete lasciarle aperte, devono essere luoghi dove i giovani possono riunirsi, parlare, discutere, dovete lasciarle aperte, poi dobbiamo cambiare i contenuti, ma guai togliere di mezzo uno strumento che consente ai giovani di incontrarsi, di parlare, di decidere. E credo che questo sia una cosa così importante oggi, e cioè che non ci siano più neppure dei luoghi dove i giovani si possano incontrare nei quartieri, perché non c'è più niente di vita collettiva.
Qualcuno erroneamente ha pensato che quegli spazi di incontro fossero le nuove tecnologie, i social network. Si è sbagliato clamorosamente.
Esatto, perché ormai questo, la supplenza del telefonino come forma di comunicazione, è questo che comincia a diventare pericoloso. Quindi ecco, la prima cosa che vorrei che si facesse, celebrando il 25 aprile, un impegno a ricreare nella società, nelle città, nei territori, degli spazi dove ci si possa incontrare senza telefonino.
Ricreare degli spazi, questo è il 25 aprile, questa è l'eredità della resistenza, direi.
Questo mi parrebbe la cosa più efficace per ricordarla.
Grazie Luciana Castellina, grazie davvero per essere stata con noi, buon 25 aprile ovviamente.
Grazie a voi, lavorate voi bene a dare questa rivendicazione, che è la più antifascista che ci possa essere in questo momento. Lasciate che ci siano spazi dove ci si possa incontrare e discutere, va bene?
Grazie ancora, a presto e buon 25 aprile.
Ciao, ciao.
Abbiamo chiuso in bellezza, direi, anche con un messaggio molto chiaro e preciso su che cosa dobbiamo fare adesso, che cos'è per noi la militanza in relazione al 25 aprile, ricreare degli spazi. Ringraziamo ancora Luciana Castellina, come Pierluigi Bersani, come Maurizio Landini per essere stati in questo nostro speciale di 3 giorni di avvicinamento al 25 aprile. Noi ci vediamo domani in piazza, in corteo a Milano. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafierro, ora c'è Massimo Bacchetta.
Via, che mi sento.